Lo dice o non lo dice? Bellissima questa canzone Master of Puppets, che a me fece scoprire tanti anni fa un mio cugino, e vi dico proprio la verità, i Metallica me li ha fatti scoprire mio cugino, e come dico sempre ringrazio sempre un po' le persone che mi hanno fatto scoprire gruppi musicali, brani musicali. E io voglio ringraziare dall'altra parte del telefono Enrica Ceccarini, onoratissimi di averti qui con noi questa sera, davvero onorati. Visto che...
Ciao!
Ciao, come stai? Tutto bene? Ti vedo, ecco, ti vedo anche oltre a sentirti.
Sì, tutto bene Marco, grazie. Grazie a te per questa opportunità, grazie a tutte le persone che ci stanno ascoltando e grazie anche per aver ascoltato i Metallica, pezzo di cuore.
Ma scherzi, cioè è dovere, i Metallica sono doverosi ascoltarli, molte volte li programmo anch'io si va un po' controcorrente a mettere i Metallica, però è giustamente andare controcorrente perché bisogna far ascoltare un po' tutta la musica, un po' tutto lo scibile musicale, Enrica.
Esatto, esattamente, sì, poi sono veramente un pezzo di storia.
Sì, tuttora, hanno fatto un album, è uscito un anno e mezzo fa, circa un anno fa, che praticamente ascoltavo in macchina, di solito l'ascolto la mattina, cioè abbastanza, appena mi sveglio, quando vado al lavoro metto i Metallica proprio per svegliarmi, per iniziare bene la giornata, ecco.
Darti subito la giusta vibe.
Sì, vibe. Sì, infatti. Senti, partiamo con la nostra chiacchierata. Tu sei un'educatrice cinofila, io sono onoratissimo di averti perché tu sei veramente formata sul campo dei canili. Visto che te ormai vai dal 2001 sul campo. E quindi io non posso insegnarti nulla, quindi sei formatissima, più di così non potrei, ecco. E quindi voglio che tu ci racconti proprio come è iniziato il tuo avvicinamento al mondo cinofilo, ecco.
Sì, volentieri. Allora, io ho cominciato a fare volontariato nel 2001, appunto, come dicevi. Avevo 15 anni e mezzo e ho incontrato fuori da un negozio di articoli per animali una signora che chiedeva cibo per i cani di un rifugio e ho scoperto che esisteva la realtà del rifugio, la realtà del canile, perché prima insomma non... Beh, sono quelle cose che senti dire ma poi non avendo mai fatto esperienza diretta te le immagini e bastano. E quindi incontrando questa signora mi misi a farle qualche domanda, a chiederle dov'era il canile, che cani c'erano in canile, eccetera, e decisi di andare a conoscerli, a trovarli, questa realtà. E da quella domenica di tardo agosto, in cui per la prima volta ho messo piede in un rifugio per cani senza famiglia, poi non ho più smesso. Sono stati loro, sono tuttora loro i miei maestri. Perché al di là dei corsi di formazione che sono importantissimi per chi fa questo lavoro, l'aggiornamento, la formazione sono essenziali e non finiscono mai, veramente mai, perché comunque la scienza e la ricerca vanno avanti fortunatamente, quindi si scoprono sempre nuovi anche metodi di approccio e di relazione con i cani. Però al di là, dicevo appunto, della formazione tecnica e didattica, per me è molto importante avere a che fare con i maestri animali, quindi con i maestri che davvero vivono nella realtà che ci andiamo ad approcciare. E i cani di canile sono stati per me veramente casa, sono tuttora il posto dove torno quando voglio imparare qualcosa.
E sì, infatti, come tra l'altro l'ultimo libro, che appunto questo libro che dice l'uomo che scambiò il suo cane per un problema, storie di cani e risvegli umani, che fanno vedere appunto più che dalla parte del proprietario, fanno vedere il cane dalla parte dell'animale, ecco. E poi c'è questi bellissimi risvegli umani, perché il cane risveglia in noi qualcosa di sopito, qualche comportamento che avevamo dimenticato, oppure qualche nostra abitudine che avevamo praticamente sotterrata lì nel corso degli anni, oppure la nostra indole che tappiamo tutte le volte, ecco.
Sì, sì, assolutamente. Il titolo di questo libro, che è il mio terzo libro, è assolutamente ispirato come umilissimo tributo all'opera di Oliver Sacks, l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Oliver Sacks era un neurologo, è stato uno dei primi medici della storia a considerare le persone con disturbi e patologie a livello cerebrale, o anche persone come me appartenenti allo spettro autistico, come esseri umani e non solo come casi o ancora peggio, organismi difettosi e difettati. E quindi scrisse questo bellissimo libro che consiglio a tutti di leggere, perché è veramente ancora molto attuale, al quale ho scelto di dare un tributo con il titolo di questo terzo libro. E proprio come dicevi tu, e poi è il motivo del titolo, spesso scambiamo i nostri cani per un problema, ma perché? Perché loro, e non solo i cani, anche i gatti, conigli, pappagalli, cavalli, topolini, qualunque sia l'animale col quale ci relazioniamo, entrano in risonanza con la nostra vibrazione emotiva più profonda, e quindi portano a galla, portano alla luce non solo quelli che sono dei comportamenti sopiti da parte nostra, ma proprio delle emotività congelate. Portano a galla, se ci relazioniamo con loro in maniera davvero autentica, portano a galla tutta la nostra paura, tutta la tristezza, tutto il dolore che ci può essere, tutta la gioia che ci può essere congelata, tutte le emozioni che crescendo negli anni abbiamo un po' sotterrato per alla fine sopravvivere in quello che è il nostro mondo umano. È molto molto difficile, insomma, sopravvivere in questo mondo mostrando tutto ciò che si è, tutto ciò che si sente. Ecco, i cani, secondo me, almeno con me, hanno fatto questo, hanno tirato fuori la verità e continuano a farlo tutti i giorni. E quindi spesso noi ci incastriamo in questi meccanismi di relazione alterati, per cui diamo attenzione semplicemente a un comportamento del cane e diciamo: ah, oh mio Dio, il mio cane tira il guinzaglio, è impossibile fare una passeggiata con lui o con lei, che tira, mi strappa le braccia, diventa stressante, abbaia tutti i cani che vede, oppure cerca di buttare giù i ciclisti dalle biciclette, cose varie. Ma fermandoci solo al comportamento, ovvero alla buccia, allo strato più esterno, ci perdiamo quello che è il messaggio più profondo di quel comportamento, che inevitabilmente riguarda noi. In modi più o meno artistici e creativi, i cani ci riportano dritti al punto, dritti a quella che è la nostra vibrazione più forte, che può essere appunto legata a vari tipi di emozioni. Allo spettro emotivo umano è ampissimo, quindi ci può essere di tutto lì sotto.
E poi tu dicevi che hai una forma di autismo, però quello che voglio dire io è che siamo tutti diversamente abili, cioè ognuno nella sua diversità è abile a modo suo, per capirsi. E quindi io sono di quest'idea qua, perché nessuno è perfetto e tutti abbiamo abilità diverse, quindi è giusto che ognuno possa sbizzarrirsi come e in che modo voglia. E quindi tutti siamo diversamente abili. Io mi sento diversamente abile in un modo, in questo mondo, tu in un altro, una persona, un'altra persona, un'altra ancora. E quindi logicamente in questo mondo l'abilità è diversa l'uno dall'altro, grazie a Dio, ecco, diciamolo così, ecco, perché non voglio che ognuno, perché tu sei, faccio un esempio, sei molto brava a relazionarti con i cani, e ci sono altre persone che sono brave a relazionarsi con altri tipi di animali, per capirsi, però nel senso ognuno ha abilità diverse, ecco.
Sì, assolutamente. Ad esempio, questa cosa del io sono autistica ad alto funzionamento, autistica di livello 1, si dice adesso. E una volta veniva chiamata sindrome di Asperger.
Sì, mi ricordo.
Questa cosa è per certi aspetti ci sono dei limiti, insomma, di cui tenere conto. Per quanto riguarda soprattutto il sovraccarico sensoriale o comunque il muoversi nel mondo, in un mondo progettato e costruito e mandato avanti per persone neurotipiche. E questa è una difficoltà, però, come dicevi anche tu prima, dall'altra parte siamo sì, assolutamente tutti diversi e ci sono anche dei doni legati a questo tipo di diversità, che nel mio caso, ad esempio, mi permettono di sentire le emozioni animali come se fossero le mie, di averle, ecco, di relazionarmi in maniera molto chiara con loro, cosa che invece spesso faccio fatica a fare con le persone, ma tant'è. Poi nello spettro autistico ci sono tantissime differenze, non è vero che siamo come nel film Rain Man, insomma, non abbiamo tutti i superpoteri, non abbiamo tutti...
Detto tra me e te, tanto non ci sente nessuno, ci sentiamo solamente io e te. Anch'io inizio a avere molta difficoltà a relazionarmi con le persone. Più vado avanti, più mi trovo meglio nel bosco, per capirsi. Quando faccio una bella passeggiata nel bosco, non cerco di rifuggire le persone, di rintanarmi in delle belle passeggiate nei boschi. Ecco, mi ritempero così, perché non, in certi casi non riesco più a essere in sintonia.
Ti capisco.
Mi sembra di essere. Ora ti cito una canzone dei Pink Floyd che ho sentito qualche settimana fa dal titolo Eclipse. Che dice: ogni cosa che tu faccia sulla terra, praticamente tu devi essere in sintonia con il sole. Purtroppo il sole è eclissato dalla luna. Ecco, questa è la finale della canzone. E mi sento abbastanza così. Ecco, in questo. Più che vado avanti, più mi sento eclissato dalla luna. Ecco.
Abbastanza mood Pink Floyd, sì, ti capisco molto bene.
Capito. E senti, poi tu in questa splendido giardino che tu hai, nel tuo giardino che hai dietro casa, per capirsi, un giardino un po' grandino, se non mi sbaglio, hai
Sì, abbastanza.
vero? Quanti ettari sono?
Allora, in realtà sono circa 5.000 metri quadri recintati e poi abbiamo un'altra parte di bosco no, no, non meglio identificata comunque di nostra proprietà.
Ho capito. Senti, tu hai fatto un gran racconto nel libro. Ci sono praticamente due angeli custodi, tu tieni in questo bellissimo giardino. Se ce
Sì.
li vuoi raccontare, perché questi angeli custodi molte volte vengono adottati in maniera errata, in maniera sbagliata, e poi logicamente a chi diamo la colpa? Diamo la colpa all'animale, non diamo la colpa e non capiamo perché un animale si comporti così, ecco. Noi diamo la prima cosa che facciamo, diamo la colpa all'animale e magari lo portiamo dal veterinario comportamentalista, gli diamo anche delle goccine per star tranquillo, però questi cani che praticamente tu tieni fra virgolette allo stato brado, molti non si adattano alla vita di tutti i giorni perché non sono stati, il loro habitat naturale non era appunto la città.
No, infatti. Sì, ho scelto di dedicare un intero capitolo alla storia di Mistica e Aida, che sono le due cagne semiselvatiche che vivono nella nostra proprietà, proprio perché è un tema al momento molto importante a livello anche sociale per quello che sta succedendo nei territori del sud Italia, per quello che stiamo facendo ai cani liberi e perché insomma era doveroso raccontare di loro, anche perché tante persone al momento in Italia, soprattutto chi sceglie di adottare tramite i social, quindi senza andare a conoscere personalmente magari il cane in questione, poi si trova ad avere a che fare con determinati tipi di cani che non hanno una genetica completamente domestica e quindi poi accadono proprio queste situazioni di incompatibilità relazionale, ma anche di incompatibilità quotidiana, cioè un cane che appunto non ha una genetica completamente domestica, quindi hanno i suoi antenati, informazioni legate alla selvaticità o alla semiselvaticità, antenati semiselvatici o ferali, che viene catturato da cucciolo, ma di solito nelle tane vengono prelevati i cuccioli, viene messo in canile e poi viene traghettato al nord in cerca di buona adozione. Beh, un conto è se va a vivere in una zona come può essere questa, dove abbiamo accolto Mystic e Aida, adesso ti racconterò anche come, insomma, e perché. Un conto è se si trova a vivere in appartamento in centro città. Lì chiaramente il problema è grande, sia dalla parte del cane che dalla parte della famiglia. Allora,
Enrica, perché tra l'altro, come tu hai detto, cioè in centro città praticamente questi cani vedono stravolta la loro esistenza, anche per via dei rumori, di tutto quello che comporta una città, ecco.
sì, esatto. I cani semiselvatici o con genetica semiselvatica hanno addirittura un ritmo circadiano diverso dai cani domestici, cioè solitamente si attivano al tramonto e hanno la maggior parte delle ore di attività durante la sera, la notte, mentre durante il giorno restano a riposo in natura, un po' come altri canidi, come ad esempio possono essere le volpi. Per quanto riguarda i cani semiselvatici in città, spesso accade, in città o in contesti urbanizzati, insomma, spesso accade proprio quello che dicevi tu prima, cioè che la famiglia, chiaramente non aspettandosi assolutamente di avere a che fare con questo tipo di cane, ma credendo di aver adottato un cane domestico, si rivolge poi, visto che è impossibile fare una passeggiata normale, anche solo portare fuori il cane, perché le stimolazioni uditive, olfattive, sociali sono troppe per questo tipo di cani, quindi i cani si trovano anche a passare intere giornate dietro al divano, sotto al letto, nella speranza che nessuno vada a interagire con loro. Quindi la famiglia magari va a contattare un veterinario comportamentalista che non sempre, anzi nel mio libro sono stata anche abbastanza dura con questa categoria e mi spiace, ma andava raccontata la cosa un po' come sta. Non sempre, però spesso affigge un bollino, appunto, canefobico sull'animale e prescrive l'apposito farmaco per aiutarlo con l'ansia, aiutarlo a stare meglio. Ecco, ora la cosa importante su cui riflettere è questa. Questi cani, che vengono definiti fobici, il più delle volte, se vengono spostati dall'ambiente urbanizzato e messi a vivere in contesti appunto non antropizzati, in contesti naturali, può essere il bosco, la campagna, immediatamente smettono come per magia di essere fobici e riacquisiscono tutte le loro competenze, tutte le loro capacità. Quindi, questo chiaramente dà la risposta. Non sono cani che hanno problemi intrinseci, oggettivi, sono cani che hanno problemi con il contesto in cui si trovano, ma se vengono reimmessi nel contesto adeguato, vivono benissimo. E così è stato per Mystic e Aida. Mystic e Aida sono due cagne semiselvatiche che sono state catturate nei territori della Murgia Materana, al confine tra la Basilicata e la Puglia. Sono state catturate, sono madre e figlia. Sono state messe in canile e poi da lì è iniziato un pellegrinaggio lunghissimo fatto in vari step, hanno cambiato varie situazioni, vari rifugi, vari stalli a pagamento, speranza da parte dei volontari che se ne occupavano che diventassero socializzate con l'uomo. Ma questa cosa
E a sua volta adottabili, per capirsi.
esatto, e a sua volta adottabili. L'obiettivo era quello, cioè dare loro una vita dignitosa insieme all'essere umano. Ma questa cosa è impossibile perché queste cani, così come tantissimi altri cani sul territorio italiano, hanno appunto una genetica semiselvatica. Quindi non è che perché sono vestite da cani, hanno la morfologia del canis familiaris, allora sono animali domestici. È vero, sono cani nella forma, ma nella genetica hanno le stesse, contengono le stesse informazioni genetiche contenute in una volpe, in un lupo, in uno sciacallo dorato, in una iena. Quindi per loro l'essere umano è e sarà sempre un problema. E non sarà mai visto come un amico o qualcuno che può essere, far parte del gruppo sociale. Servono circa ai cani in media una trentina di generazioni per la domesticazione, quindi è un bel numero, insomma.
Hai voglia, per capirsi.
Hai voglia di provare a socializzare, a domesticare. E quando ho incontrato Mystica Ida, questa era la situazione, cioè di gruppi di volontari, educatori, addirittura una veterinaria, increduli davanti al fatto che queste cagne rifiutassero da anni il contatto con l'uomo e fossero addirittura arrivate a mordere per proprio allontanare le persone. E, beh, insomma, mi sono resa conto che, grazie anche all'aiuto di una collega, che non si trattava di cani domestici dopo circa un paio di settimane di incontri. E lì ho deciso, insieme al mio compagno, di ospitarle qui da noi. Loro hanno un'area recintata tutta per loro, perché anche con i cani domestici non hanno relazioni, nel senso che la comunicazione è molto diversa tra cani domestici e cani semiselvatici. Quindi vivono in un'area recintata per loro, boschiva, all'interno della nostra proprietà, e io le vedo grazie alle registrazioni della fototrappola a visore notturno, perché sì, loro sì, escono soltanto la notte.
Ho capito. Senti, un'altra domanda. Ti sto perdendo il segnale, non capisco perché. Ah no, è ritornato in maniera perfetta. C'è stato un attimo di vuoto. Appunto, quello che tu dicevi, che c'è questa grossa piaga di questi cani che praticamente vengono presi anche da molto piccoli, vengono portati al nord in delle gabbie e poi provati, cioè praticamente poi, anche se vengono adottati, molte volte vengono poi riportati appunto nel rifugio, nel canile, perché praticamente la vita con l'umano è impossibile, perché tu hai detto che ci vogliono circa 30 generazioni, non una, per anche se ci sono molti che vogliono fare i crocerossini, però non ci riescono, perché questi animali non sono abituati a stare, soprattutto a non stare con l'uomo e non stare nella civiltà, ecco. Però ti voglio dire, perché praticamente cioè non vengono fatte delle colonie, invece che provare di continuare a provare a voler forzare la loro natura, ecco.
Ah, è una bella domanda. Per rispondere dobbiamo fare un passo indietro e andare a vedere come si è creata questa situazione, come si è venuta a creare questo fenomeno delle catture dei cani liberi. In realtà nel territorio italiano ci sono sempre stati cani liberi, più o meno domestici, nel senso alcuni magari cani di pastori, alcuni cani proprio selvatici, cani magari da caccia che sono stati abbandonati o che si sono allontanati dai loro cacciatori e si sono imbrancati con cani semiselvatici e così via. Man mano, partendo dal nord Italia, c'è stata una vera e propria campagna di, oserei dire, epurazione di queste popolazioni di cani liberi, nel senso che abbiamo cominciato con le catture con la canili, che man mano che la civiltà umana aumentava di numero e prendeva sempre più spazio, chiaramente i cani diventavano un problema, diventavano un po' come sono visti oggi anche i ratti, no? Animali infestanti che creavano danni, portavano malattie, eccetera. Quindi è iniziata questa campagna di sterilizzazione a tappeto e di catture e messa in sicurezza, come si ama dire, dei cani all'interno dei canili dal nord. Infatti al nord Italia, anche noi qui del centro, non abbiamo più cani liberi, non esistono più,
no,
più cani liberi. Al sud la questione è andata un pochino più a rilento, dico per fortuna, perché il fenomeno dei cani liberi è molto più grande, è molto più massiccio. Adesso purtroppo sta succedendo la stessa cosa nei territori del sud, nel senso che inizialmente la faccenda è nata con ottime intenzioni. Al sud c'era una situazione davvero, c'era e in parte c'è ancora una situazione davvero molto pesante per quanto riguarda gli abbandoni e i cani randagi. I cani randagi sono i cani che un tempo erano pet, quindi cani domestici, e che sono stati allontanati dall'essere umano, abbandonati al loro destino, ma che non sanno sopravvivere in autonomia sul territorio, quindi hanno bisogno di aiuto per l'approvvigionamento, non hanno dei territori stabili, non hanno un gruppo sociale e quindi chiedono disperatamente l'aiuto dell'uomo per sopravvivere perché la loro genetica è al 100% domestica. Quindi i volontari hanno cominciato a aiutare a cogliere questi cani randagi e ad aiutarli a darli in adozione, principalmente al nord, dove c'erano più probabilità di, insomma, di un tipo di vita. Negli anni, però, man mano, questo fenomeno dei cani randagi è diminuito sempre di più grazie a questo tipo di intervento. Solo che purtroppo nel frattempo diciamo, i proprietari di canili e di strutture di accoglienza hanno iniziato a vedere che questa faccenda di far entrare cani in canile era abbastanza redditizia, perché un canile ovviamente riceve delle sovvenzioni comunali in base al numero di cani che ospita. Quindi più cani ci sono all'interno di un canile, più il responsabile solitamente ha entrate. Quindi hanno cominciato a rastrellare in maniera indiscriminata i cani sul territorio, senza più badare a chi fosse veramente, quali fossero i cani che avevano bisogno di aiutati e quali invece cani che sono liberi, non hanno genetica domestica, o magari sono cani di quartiere che stanno benissimo all'interno del loro quartiere perché sono accuditi da tutta la popolazione nel quartiere che se ne prende cura. E sono cominciati questi fenomeni di catture indiscriminate fino ad arrivare ai giorni nostri, in cui purtroppo si usano anche addirittura le gabbie trappole messe nei boschi con il cibo dentro, gabbie trappole all'interno delle quali, attenzione, spesso finiscono anche selvatici, come volpi, lupi, eccetera, per catturare i cani semiselvatici e infilarli nei canili e spedirli al nord. E questa è la situazione ad oggi. Il motivo per cui non sono fatte delle oasi o delle riserve, per garantire a questi cani la vita libera, anzi, i motivi, direi, sono due. Il primo è purtroppo di natura economica. Chiaramente è molto più redditizio e conveniente tenerli in canile e magari tenerli lì anche per 8, 9, 10 anni di prigionia, durante i quali il comune paga fino a 3,50 euro a cane al giorno al responsabile della struttura, quindi non sono pochi. E il secondo motivo è che comunque anche la creazione di riserve può non essere così facile perché i cani liberi hanno dei territori molto ampi, quindi si tratterebbe anche di una suddivisione. Ci vorrebbe uno studio etologico importante alla base della creazione di queste riserve, perché sennò rischiamo di far rifare la fine, come è stata per gli indiani d'America o i Masai del Masai Mara in Africa, cioè di creare più che delle riserve dei concentramenti all'interno dei quali la vita non è bella per nessuno, insomma.
Senti, ci fermiamo un attimo, ti faccio prendere un po' fiato, almeno? Almeno
Volentieri.
programmo la canzone che tu hai richiesto, la seconda canzone, poi la commenti tu, la commenti. Voglio che tu la
Va bene.
commenti, visto che sei coinvolta direttamente. Ci fermiamo un attimo con la
Grazie.
pubblicità e poi fra qualche secondo arriva la canzone. A tra pochissimo.
A dopo.
Radio Mugello.
Sinceramente, quando
Arriva la primavera, aprite le finestre, è l'ora di cambiare aria. Arriva il cambio di stagione ed il mercatino del tessuto ti aiuta in tutto questo. Passa da noi al Ponte Rosso a Borgo San Lorenzo e vieni a vedere i nuovi tessuti, le tende, i cuscini e tutto quello che ti serve per rinnovare la tua casa. Al mercatino c'è ed in più vestiti ed accessori donna. E se hai delle idee potremmo aiutarti nel realizzarle. Mercatino del tessuto, la soluzione. soluzione ai tuoi piccoli problemi.
Con la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi Conad, è facile diventare il prof della spesa. Fino al 30 aprile, pasta di semola Conad 500 grammi a 65 centesimi. Scopri di più su conad.it.
334 79 88 000.
Secondo me è stupenda questa canzone, però voglio chiedere a chi appunto ha composto questa canzone stupenda cosa ne pensa, ecco. Se si può sapere.
Ecco. Sì, io sono... Com'è?
Cioè, bellissima sta canzone, davvero una gran bella canzone.
Sì, io sono un po' di parte perché questa canzone è stata composta e arrangiata dal mio compagno che è un musicista, e si chiama Giampaolo Ravecca, e quindi beh sì, sono un po' di parte, però la trovo bellissima. Il titolo di questa canzone è Loving Yourself e ho deciso di cogliere l'opportunità insomma di questa intervista radio per farla sentire anche a te Marco, che insomma
grazie.
Ti senti di musica, sei appassionato, e approfittare insomma per dire che il mio compagno si chiama Giampaolo Ravecca, e nel caso in cui foste interessati a ascoltare qualcos'altro composto da lui, lo trovate su Spotify, su YouTube, su SoundCloud, su Amazon Music, Apple Music e tutte le altre piattaforme di streaming musicale. Lo dico non perché sia solo il mio compagno, ma perché veramente è è davvero un valido musicista, davvero un bravo musicista.
Senti, nel tuo libro, nel tuo ultimo libro praticamente hai preso varie avventure di cani, sia cani di razza che meticci, per capirsi, però che appunto, come tu hai detto, fanno vibrare il nostro profondo. E ci sono delle bellissime storie, come la storia di Diana che davvero è strappalacrime. La storia di Diana è davvero strappalacrime. Anche nel tuo racconto, appunto, della bambina delle trecce, per capirsi, a me ha fatto molto riflettere questa bambina che è senza mamma, e appunto quando tu hai fatto la gaffa delle trecce, perché succede a tutti di fare delle gaffe, ecco, e non ci si... ci si pensa sempre dopo, che bisogna tapparsi la bocca sempre, anche a me succede sempre così. E poi ci sono anche delle storie anche che riguardano cani di razza, come questo cane corso, questo cane che tu hai definito cane Pugnax, questo cane guardiano, che appunto, che questo, il primo cane che hanno avuto un educatore, lasciamo perdere, ecco, che ancora sono molto in voga sti educatori, purtroppo, ecco, sono sempre attirano sempre molto persone, ecco, questi educatori così sui generis, che ormai, diciamo la verità, questo tipo di educazione era in voga ed era sbagliata già 30 anni fa, ecco, il modo di educare i cani come tu hai descritto, però è ancora ben radicata in tutti i nostri territori, ecco.
Sì, purtroppo sì, metodi coercitivi come quelli descritti nella storia di Hope, nel capitolo Canis Pugnax, sono ancora vivi all'interno della nostra società e sono ancora abbastanza richiesti. E quindi metodi come l'utilizzo del collare a strozzo, il collare a strozzo con le punte interne, o punizioni corporali, alci, pugni e quant'altro, e credo che questi metodi siano ancora vivi semplicemente per il fatto che esiste ancora tanta paura, soprattutto di determinati tipi di cani, e la paura si esorcizza solitamente in maniera inconsapevole facendo più paura a chi ti fa paura, no?
Sì.
E quindi tendiamo a rivolgersi ancora, insomma, le persone tendono a rivolgersi ancora a questi addestratori coercitivi, perché anche vengono convinte dagli addestratori stessi, o magari dal veterinario di turno, o magari dall'amico che gli ha parlato, che ha avuto un cane simile, che quel tipo di cane, se non lo addestri, non gli fai capire subito la classica frase, devi fargli capire subito chi comanda, sì, altrimenti prendi il sopravvento.
Scusami, però a me sembra questa la classica, detto in francesismo, la classica minchiata, ecco, proprio così detta, come uno può essere laureato alla Sorbona, io lo dico così, proprio una minchiata. Perché è chi comanda, cioè devi far capire chi comanda al cane. Cosa vuol dire chi comanda al cane? Cioè, nel senso, io di solito col mio cane collaboro, lui collabora con me, io collaboro con lui, cioè abbiamo entrambi dei difetti, ci impegniamo sempre tanto, certe volte sia qualche difettuccio mio e qualche difettuccio suo viene fuori. Però cioè, chi è nato perfetto? Né io né tantomeno il mio cane. E quindi, però, come ormai quasi un anno fa io intervistai Elena Garoni, che c'è quel bellissimo libro che io tutte le volte lo dico, cioè che è un libro stupendo, che parla appunto delle peculiarità di ogni razza cinofila, per capirsi. E bisogna prendere il cane che è adatto a noi, non si può prendere un cane che non è adatto a noi, e poi quando arriva la famosa età dell'adolescenza, soprattutto perché molti lo prendono cucciolo, non sappiamo da che parte rifarsi, Cioè, è una cosa impressionante, perché poi tutte le magagne vengono fuori all'età dell'adolescenza, perché ne combinano di ogni i cani all'età dell'adolescenza. E quindi bisogna, cioè, bisogna praticamente, perché praticamente c'è quello che posso vedere io, e forse tu credo che lo veda ancora meglio, c'è la fase iniziale dell'infatuazione, è come quando uno è innamorato, per capirsi, arriva questa pallina di pelo, e sicché tutti dietro, tutti, poi praticamente quando comincia l'adolescenza e comincia a combinare guai, allora ci si disinnamora del cane. E a quel punto, cioè, se riusciamo in qualche modo, magari facendosi aiutare a chi ne sa più di noi, a superare l'età dell'adolescenza, e soprattutto bisogna farsi aiutare prima di prendere il cane, per farsi consigliare se quel cane è adatto a noi oppure no, forse riusciamo a convivere con il cane anche, cioè, diciamo la verità, cioè, oltre a convivere, a starci bene, ecco.
Sì, assolutamente. L'età dell'adolescenza, tra l'altro, è il periodo dove c'è il maggior numero, diciamo, in canile, il maggior numero di cani entra proprio nel periodo dell'adolescenza, perché le rinunce di proprietà vengono fatte principalmente in quel momento del evolutivo del cane, proprio per i motivi che citavi tu, cioè che c'è un disinnamoramento immediato nel momento in cui il cane inizia a sviluppare una propria personalità, a esibire dei comportamenti anche un po' sopra le righe dettati dall'ormonalità, che è normale, è una cosa che accade a tutti i mammiferi, anche a noi, e poi inizia magari a essere distruttivo, a essere più impegnativo, a avere a che fare con lui o con lei. Un'altra cosa che accade molto spesso è che il cane, smettiamo di essere il centro delle attenzioni del cane, quindi il cane inizia a interessarsi anche al mondo esterno, e molto di più al mondo esterno che a quello che gli offriamo noi. E quindi lì poi si rompe l'incanto, e il libro della collega Elena Garoni, che si intitola Piacere di conoscerti, un libro veramente ben fatto, di cui consiglio la lettura davvero a tutti quelli che hanno a che fare con i cani, spiega molto bene, sì, le differenze genetiche di razza a livello di bisogni, desideri, comportamenti. E sarebbe una gran cosa, sì, esatto, se, come dicevi tu prima, se ci si informasse prima di prendere un cane su quali sono i suoi bisogni, i suoi desideri, perché poi appunto altrimenti accade come nel caso di Hope, di cui stavamo parlando prima, della cagna corsa, che le persone si trovano davanti a un cane che sembra ingestibile e non si aspetta determinati pattern comportamentali, e in preda alla preoccupazione, all'ansia, alla paura, magari possono anche arrivare a rivolgersi a pseudo addestratori, pseudo professionisti che utilizzano appunto metodi coercitivi, proprio secondo la logica del se hai paura di qualcosa fagli più paura tu, così il cane capisce chi comanda. Ma in realtà non c'è una questione di cosa, i cani non vogliono comandare, i cani semplicemente fanno dei test e cercano di capire qual è il modo migliore per vivere insieme. Durante l'adolescenza i test sono magari un po' più intensi, o in determinati tipi di cani i test possono diventare, sì, un po' più fisici, ma non significa che i cani abbiano voglia di conquistare il mondo. Questa è una veramente, sì, termine tecnico, insomma, minchiata numero uno. Non funziona così la società dei cani. A livello sociale, i cani, ad esempio i cani liberi, hanno una struttura circolare, non piramidale, quindi non c'è un capo che comanda sugli altri, bensì siamo una famiglia, un gruppo sociale unito più o meno da legami di sangue, dipende un po' dalle realtà, all'interno del quale ognuno ha le proprie abilità, ognuno ha le proprie competenze. C'è l'individuo che è bravo a mandare via gli intrusi, e quindi nel caso di intrusi nel territorio sarà la guida che dirà agli altri venite con me che li mandiamo via. C'è l'individuo più abile a, che so, trovare cibo, quindi a scovare la spazzatura negli angoli più, e quindi nel momento dell'approvvigionamento sarà lui quello più seguito, sarà lui che avrà il comando in quel momento della giornata, c'è l'individuo che ha un'intelligenza emotiva e sociale ipersviluppata e che quindi ad esempio è bravo a sedare i conflitti, e quindi nel momento in cui ci sarà un conflitto sarà quel cane a mettere in gioco tutte le sue carte e ad essere sotto i riflettori e a compiere un servizio all'interno della sua famiglia e essere acclamato per questo, ma non c'è nessuno che comanda in senso assoluto, in senso piramidale, sopra agli altri.
Senti, c'è una bellissima frase che ho letto nel libro, perché riguarda sia i cani che noi. Quando tu dicevi dei cani, per capirsi, quelli che sono stati praticamente tolti dal loro stato libero. E riguarda un po' anche noi, perché riguarda soprattutto noi, e poi però noi non la rispecchiamo nel mondo cinofilo. Perché dice questo, te lo leggo testualmente: come se spostarsi da una vita all'altra, da una possibilità all'altra, fosse una cosa da affrontare con tanta leggerezza. Cioè, è come se noi ci prendessero, stasera per capirsi, quando tu parlavi dei cani liberi nel sud Italia, come se noi ci, almeno me, mi prendessero stasera e mi mandassero a vivere in una metropoli. Forse mi adatto, ma forse no. Ecco.
Esatto, senza contare, sì, esatto, forse mi adatto, forse no, e questo è già, insomma, è una cosa di cui tener conto.
Però
che forse non mi adatto, e quindi
che cosa? Ti dicevo, forse mi adatto, forse no, cioè, però se mi prendono me personalmente, nemmeno la famiglia in se stesso, me personalmente, mi tolgono da tutto e mi portano a migliaia di chilometri, magari in una metropoli cinese, giapponese, australiana, non lo so, cioè in una megalopoli, ecco, forse no, ecco.
Sì, sì, esatto, è proprio questo uno dei grandi drammi di quello che sta accadendo ai cani liberi nel territorio italiano, il fatto che vengono strappati completamente dai loro territori, dalle loro radici, anche culturali, perché i cani hanno una cultura sociale e i gruppi di cani liberi sono diversi tra loro per stili di vita, appunto, e cultura, e vengono strappati e stirpati via, e non solo, resta anche il resto della famiglia, resta senza un membro importante del branco. Spesso viene fatta una cosa che è davvero terribile, cioè viene catturata un'intera famiglia magari e gli individui vengono mandati in posti diversi o vengono separati all'interno del canile, messi nei box di isolamento, perché altrimenti si coalizzerebbero e non farebbero più entrare dentro gli operatori per pulire il box o i volontari per fare altre cose, quindi vengono proprio smembrati interi gruppi familiari. E questa è una cosa gravissima, davvero, riportiamola alle nostre famiglie e possiamo avere forse un'idea del dolore che c'è dietro a questa pratica da parte dei cani.
Senti, immergiamoci un po' anche nei tuoi primi libri, perché tu nel 2020 hai scritto "Trovo sempre peli di cane quando mi spazzo i capelli", io li trovo in ogni dove, vabbè, non solamente quando mi spazzolo, tra virgolette. compreso nei piatti, ormai tutti lo sanno, chi vive con i cani così. Vivere a metà tra il mondo degli uomini e quello dei cani, questo è il tuo primo romanzo, appunto, che praticamente racconti la tua infanzia, la tua adolescenza travagliata, fino ad arrivare all'ingresso nell'età adulta, per capirsi, fino a scoprire, a scoprirti in sintonia con il mondo cinofilo, ecco.
Sì, sì, sì. Il mio primo libro è un libro al quale sono molto affezionata, perché l'ho scritto durante il periodo del lockdown, un periodo in cui c'era tanto tempo a disposizione, quindi il sogno nel cassetto di scrivere un libro ha preso finalmente forma. Ed è un libro che sì, racconta la mia storia, però vissuta dal punto di vista degli incontri più formativi che ho avuto con i cani e con le persone che hanno ruotato intorno a questo mondo, quindi principalmente i volontari del rifugio dove ho cominciato appunto a fare volontariato quando ero una ragazzina e così via. E il libro che tra l'altro che uscirà in una seconda edizione quest'estate, lo sto riscrivendo, ampliando e aggiornando, e qui insomma vedrà nuova vita quest'estate con la casa editrice L'età dell'acquario. È un libro al quale sono molto affezionata, veramente un pezzo di cuore.
E quindi dopo l'estate ne parliamo nuovamente insieme?
Volentierissimo, con molto piacere.
Se vuoi, noi siamo sempre qua a parlare di libri, soprattutto a parlare anche del mondo cinofilo, ecco. Senti, poi c'è il secondo libro che c'è il secondo libro, che questo è del 2023 e credo che d'inizio 2023, che si chiama Cino Vagabondi, pensieri, sensazioni, appunti di vagabondaggi cinofili. Praticamente non sciogli lingua per gli speaker, vabbè, lasciamo perdere. Però ci sono delle frasi che appunto ci sono delle frasi e delle domande che mi lasciano un po' il vuoto sotto i piedi, almeno a me, forse agli altri no, ma a me sì. Questa c'è una frase che dice: la ricerca dell'autenticità per noi non può che avere orecchie attente e camminare naso a terra. Non è finita, te ne leggo anche un'altra, perché questa mi colpisce in maniera particolare. Io spero che colpisca anche i radioascoltatori dall'altra parte. Il mio cane non viene da me quando lo chiamo, e tu? Poi il mio cane non mi ascolta, e tu? Cioè, c'è questo rimandare anche al proprietario, cioè il mio cane tira il guinzaglio e tu cosa fai? Cioè, tante volte lo strattoni, vabbè. Poi il mio cane non mi rispetta e tu lo rispetti il cane? Ma chissà. Il mio cane non è bravo come gli altri cani. Quante volte l'ho sentita dire sta frase, vabbè, lasciamo perdere. E non m'obbedisce, cioè una cioè, nel senso, bisogna mettersi anche nei panni del cane. Cioè, ma perché sempre dare la colpa al cane? Cioè, il mio cane non è bravo. Io sono bravo? Cioè, io l'ho saputo educare in un determinato modo? Io ho speso del tempo per educare il cane oppure per entrare in sintonia con il cane? Ma chissà.
Sì, anche ho speso del tempo per educare me stesso e riuscire a dialogare con questa creatura altra da me, perché spesso quando lamentiamo il mio cane non viene da me quando lo chiamo, no? Ma non ci accorgiamo che un sacco di volte anche noi non andiamo da lui quando ci chiama, e perché non sappiamo riconoscere siamo da parte del cane. Il cane come ci chiama? Solitamente ci chiama attraverso la postura, quindi il linguaggio del corpo, un contatto visivo, con uno sguardo, con un'annusata e poi un voltare la testa nella direzione che gli interessa, dove gli interessa andare a vedere quello che c'è, insomma. E noi spesso non ci accorgiamo neanche di questi richiami, tendiamo a lasciarli cadere nel vuoto, quando invece il cane vorrebbe fortemente coinvolgerci, ad esempio in una traccia olfattiva che ha trovato nel bosco, o a vedere quella carogna di rospo putrefatta che per lui è super interessante. È così, e noi non ce ne accorgiamo, e quindi poi però ci aspettiamo dall'altra parte che invece sia il cane a venire sempre incontro alle nostre richieste, quindi che nel momento in cui siamo noi a chiamarlo, lui o lei arrivi. Ma i cani se lo ricordano come vengono, qual è l'impronta della relazione, come vengono trattati. Quindi ci sono anche cani che chiaramente dicono: beh, ma se quando io ti chiamo per le cose che per me sono importanti tu neanche mi guardi, non ha senso che io venga quando tu mi chiami. Cioè, nella nostra relazione l'accordo è questo, che ci ignoriamo. Quando abbiamo cose interessanti da fare, uno ignora l'altro e ciao. E questo è davvero un misunderstanding molto comune. Noi ci sentiamo immediatamente disobbediti e poco importanti quando un cane ci ignora nel momento in cui lo chiamiamo, ma non ci accorgiamo che siamo noi primi a far sentire poco importante l'altro, il più delle volte.
si vede appunto, io certe volte quando torno a casa anche dalla radio, passo anche dal centro abitato, vedo molte persone intorno alle 10:30, un quarto alle 11, portare fuori il proprio animale e sono praticamente, e stanno spipolando sul telefonino in maniera...
Esatto.
Cioè si vede proprio questa... ormai questo andare in simbiosi, non tanto con il cane, cioè magari dagli un'occhiata, vabbè, dagli un'occhiata, però non farti tutta la passeggiata con il telefono cellulare, perché altrimenti è inutile andare fuori con il cane, ecco.
Sì, più che altro non sei con lui, non sei con lei e ci perdiamo un momento all'interno del quale invece potremmo coltivare la relazione. Durante una passeggiata, ad esempio, di sera, no? Di notte, col buio, ci sono tante cose, tanti momenti, tante cose interessanti e tanti momenti nei quali il nostro cane può darci un'occhiata per chiederci un consiglio. Che ne so, qua sotto la siepe c'è il riccio, quindi cosa facciamo quando incontriamo il riccio? Oh, guarda, ora stasera piove, ci ha attraversato la strada un rospo. Ok, cosa si fa con il rospo? Noi ci accorgiamo invece del rospo solo quando magari il cane dà uno strattone per cercare di acchiarlo, perché fino al momento prima avevamo la faccia dentro il telefono cellulare. E quindi allora lì sorge il problema, no? Ah, il mio cane mi dà lo strattone, no, vieni qua, cosa fai? Finisci in mezzo alla strada. Ma in realtà siamo stati noi, senza saperlo, a creare quella situazione di solitudine, non ascolto, all'interno della quale il cane ha dovuto prendere una decisione da solo, mentre magari se fossimo stati lì con lui in quei 10 minuti di passeggiata ci saremmo accorti dell'occhiata o della posizione delle orecchie che dichiaravano un'attenzione sull'esterno, e quindi avremmo potuto essere al suo fianco per consigliarlo sul da farsi e dirgli: ah, che bello, guardiamo insieme il rospo senza per forza acchiapparlo, che ne so, così via.
Invece chi sta nel bosco e lo porta libero, in questo caso sono io, anche di sera, certe volte, cioè, devo stare abbastanza con gli occhi aperti e appunto anche sentire cosa c'è e cosa non c'è nel bosco, e bisogna lasciare, certe volte proprio me ne scordo il telefono a casa, oppure lo porto in tasca così tanto per averlo, perché ci sono tanti rumori, ci sono tanti animali che si aggirano nei boschi, e quindi bisogna avere anche un occhio di riguardo, anche stare un pochino noi sul chi va là, non solamente il cane stesso, affinché certe volte non si avventuri anche in storie sbagliate, magari con cinghiali, come potrebbero essere istrici, che appunto non è che sia piacevolissimo incontrare l'istrice, io lo dico sempre. L'abbiamo già incontrato varie volte, quindi noi siamo a posto così con gli istrici, però bisogna stare un pochino attenti. Invece quando siamo in paese, magari col guinzaglio, è logico, cioè, però anche quando è al guinzaglio ha anche esigenze olfattive, anche quando è al guinzaglio, anche siamo in, certo, paese, ecco, non solamente quando uno è nel bosco bisogna stare attento, bensì in tutti i posti, ecco, per anche andare incontro, come tu hai detto, alle esigenze del cane.
Sì, anche perché appunto è il nostro momento insieme, il momento in cui andiamo nel mondo, in cose insieme. Posso io pretendere che il mio cane, se, che ne so, incontriamo un altro cane, si consulti con me prima di prendere la decisione di andarlo a approcciare, e quindi prenda in considerazione anche la possibilità che io gli dia un'indicazione contraria, no? E gli dica: no, dai, lasciamo perdere da questo cane, non andiamo perché non è il caso. Come posso aspettarmi che questo accada se per il resto del tempo io non sono con lui o con lei e non sono disponibile al dialogo davvero, no? Non ci sono. Allora quella è un'occasione, anche la passeggiata, semplice passeggiata per il centro del paese, è un'occasione per coltivare questo tipo di relazione e ricordarci che siamo una squadra, siamo io e te, siamo in due, anche davanti alle situazioni più semplici, così come davanti alle difficoltà. Sì, è sempre un'occasione che ci perdiamo, di solito ci perdiamo puntualmente, perché abbiamo altro da fare, abbiamo troppo da fare.
Senti, come tu hai detto, il prossimo libro che bollirà in pentola di Enrica sarà un rifacimento appunto di Trovo sempre peli di cane quando mi spazzolo i capelli. C'è solo quello o c'è qualcos'altro anche?
No, c'è qualcos'altro anche, c'è qualcos'altro. Sì, la seconda edizione di Trovo sempre peli di cane quando mi spazzolo i capelli in estate. E diciamo prima di Natale, indicativamente, dovrei riuscire a far uscire un nuovo libro. Il titolo non lo posso spoilerare perché non è ancora deciso, però è anche questo una raccolta di pensieri e di riflessioni legate a come viviamo insieme ai cani, come viviamo quando siamo separati dai cani. Ci saranno anche all'interno, ci sarà spazio anche per la poesia, non solo per la prosa.
Cioè, quando siamo separati, almeno per me sono tipo un pesce fuor d'acqua, perché certe volte mi trovo da solo e il cane è a casa magari, perché in tutti i posti non, cioè anche durante il giorno non è possibile portarlo sempre insieme, però mi sento, certe volte mi sento un pesce fuor d'acqua, ecco, senza il qualcosa che manca, ecco.
Eh sì, perché quando viviamo davvero con qualcuno diventiamo una parte di quel qualcuno e quel qualcuno diventa parte di noi, quindi quando siamo fisicamente separati ci sentiamo un po' quasi amputati a volte, no? Quasi senza una parte, senza un pezzo.
È vero. Senti, è arrivato il momento dei saluti purtroppo, perché il tempo è tiranno, è volato in maniera troppo veloce, ecco.
È volato davvero, sì, è stato velocissimo.
Senti, io innanzitutto ti ringrazio, anche se non finisce qua, perché praticamente appena i libri pronti mi puoi chiamare, mi puoi disturbare, perché anzi, nessun tipo di disturbo, almeno rileggo altri libri, sono più che volentieri, sono a leggere nuovamente altri libri e poi a commentarli insieme. Più che volentieri.
Sarà un grandissimo piacere, Marco. Grazie per questa possibilità di stasera.
Senti,
è stato proprio bello.
Come dico sempre, voi siete molto più bravi di me a condurre il programma. Io mi trovo, come sempre, faccio un po' il soprammobile. Voi siete i protagonisti, siete gli speaker, io sono l'ospite in questo caso. E sono molto contento di esserlo.
Grazie, Marco. Grazie mille. Grazie a tutta Radio Mugello, grazie a tutti i radioascoltatori e grazie anche a tutti i cani di cui abbiamo parlato stasera, anche al tuo.
Grazie mille. Senti, visto che praticamente hai scelto tu la musica, hai scelto anche l'ultima canzone insieme, perché l'hai scelta anche questa bella ritmata, se non mi sbaglio.
Sì, sì, ho scelto una canzone dei Kiss, Detroit Rock City, che anche anche quella per me è una canzone del cuore, quindi ci tenevo a riascoltarla, a farla ascoltare.
Senti, tra l'altro hai scelto canzoni molto molto belle, diciamo la verità, davvero delle gran belle canzoni, un po' della mia età, visto che io sono più vecchietto di te, vabbè, e sono contento, tra l'altro, non mi fai sentire così vecchio, ecco.
No, anche perché anch'io sono cresciuta con queste canzoni, quindi assolutamente, niente vecchiezza, è proprio storia musicale.
Senti, io ringrazio te, ringrazio Giampaolo che appunto ha curato la parte tecnica e ci salutiamo fuori dalla diretta. Intanto ti saluto e credo che ti salutino anche tutti i nostri radioascoltatori, che come dico sempre fa bene, la cultura cinofila fa sempre bene, perché non è mai troppa, perché ancora, diciamo la verità, siamo un po' all'anno zero, ecco.
Ancora un po' sì, ma stiamo migliorando. Io sono molto fiduciosa.
Perfetto, grazie ancora e tanto ci sentiamo per i prossimi libri, dai.
A prestissimo, grazie, buona serata. Ma
Pontiac, Michigan youth was reported dead at the scene of a head-on collision on Grand Avenue this morning. Reported for driving on the wrong side of the boulevard when he struck a delivery truck and was catapulted through the window.